Allora, in Genesi 15 leggeremo solo versetto 1, poi pregheremo. Dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. In capitolo 14 abbiamo visto questa grande vittoria che Dio ha dato a questo pastore. Dobbiamo ricordare che Abramo era solo un capo di famiglia. Magari abbiamo letto in 14 c'erano 318 persone, ma non era neanche una grande città, non era una nazione. Eppure, per la potenza di Dio, Abramo con quei 318 uomini ha sconfitto 4 re, ok? Il re di Shinar. E come Abramo, magari dopo una grande vittoria abbiamo la tendenza di un po' riposare, ma no, non è il momento di riposare, perché io ho visto spiritualmente, quando tu hai una grande vittoria nel Signore, cosa che verrà dopo sicuramente, sapete? Un grande attacco di Satana. Stai sicuro, 100%, puoi portarlo in banca. Stai sicuro? Quando tu vedrai la gloria di Dio, quando vedrai il Signore fare una grande cosa, stai sicuro che il nemico ti attaccherà. E magari anche Abramo, essendo lui era un pastore, non era un re, non era un guerriero, eppure per la potenza dello Spirito ha sconfitto questi 4 re. E umanamente parlando, anche lui poteva dire: adesso questi verranno per la vendetta. Secondo voi avevo motivo per aver paura? Umanamente parlando, secondo me avevo grande motivo. Perché lui non è che aveva una città con le mura. Sapete dove abitava Abramo? Nelle tende, all'aperto. Non aveva nessuna protezione. E la vittoria che lui ha avuto era solo per la potenza dello Spirito Santo. Umanamente lui non poteva mai sconfiggere questi 4 re. E quindi in ogni probabilità lui aveva paura. Adesso questi qua verranno a ripagarmi, adesso verranno per la vendetta. Ma il Signore, che è sempre fedele nella nostra vita, lui viene da Abramo e lo rassicuri. Questa è la prima volta in capitolo 15 veniamo introdotti a diverse frasi, diverse parole che per la prima volta vengono usate nella Bibbia. È la prima volta che viene usata la frase «la parola dell'Eterno fu rivolta». Altre volte sì, il Signore è apparso a Abramo, ha parlato con Abramo, ma questa frase che poi vedremo attraverso tutta la scrittura è la prima volta che viene usata. La parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Questa frase non temere o non aver timore viene usato 99 volte nella Bibbia. E io potrei soffermarmi solo su questa frase oggi e potremmo solo parlare a noi come credenti di non aver paura. Sapete che nel mondo la gente ha paura. Il crollo delle borse, questi attacchi terroristici a Mumbai. Sapete chi non ha il Signore per suo scudo? Anzi, deve aver paura. Io ho vissuto, voi sapete, 3 anni in India, ho vissuto quasi 6 mesi a Mumbai e quindi conosco, sono stato nella Taj Mahal, anche nell'albergo Oberoi, non nelle stanze perché non potevo permettere, ma nel caffè, ho preso un caffè, anche perché lì si poteva mangiare roba nostra, diciamo, roba dell'Occidente. Quindi ogni tanto andavamo lì a prendere un caffè e mangiare qualcosa, la colazione. E India è veramente un posto molto tranquillo. Non è un posto che tu pensi vado lì magari come in Egitto, vai in Egitto, magari ci sono stati diversi. Questo, diciamo, la prima volta che ci sono stati attacchi terroristici contro occidentali in India. Quindi non c'è posto sicuro. Potrebbero anche venire alla piazza di Montebello, non credo che verranno, ma per dire. Chi non conosce il Signore è un momento di grande paura, di grandi incertezze. Ma il Signore disse a Abramo, l'uomo che cammina per fede, Abramo, non temere, io sono il tuo scudo. E io posso dirvi questa mattina, se tu sei un figliolo o una figliola di Dio, questa parola è anche per te. E il Signore dice a te nella tua vita, non aver paura, io sono colui che ti protegge. Non aver paura di quello che farà la borsa se tu perderai il tuo lavoro. Sapete una cosa? Sono convinto, sono sicuro di questo. Se tu sei un figlio di Dio e ami il Signore e se tu cerchi prima nella tua vita il regno di Dio, anche se perdi quel lavoro, Dio ti darà un altro lavoro. Perché vuol dire che tu avrai solo un nuovo campo di missione per portare la sua parola e proclamare la sua gloria. Anche Abramo era un uomo che viveva con tante incertezze. Lui non aveva la busta paga ogni mese, era un pastore. La sua vita era tanto condizionata dal tempo, delle circostanze, e quindi veramente è un cammino di fede. E il Signore ha rassicurato il cuore di Abramo dicendo a Abramo, non temere, non aver paura, io sono il tuo scudo. Anche se quei re, io ti ho dato la vittoria, anche se quei re vorranno cercare vendetta contro di te, io sono il tuo scudo. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Ricordate la storia di Mosè e gli egiziani? Quanti di voi avete visto i 10 comandamenti l'altra settimana? Io l'ho visto. A guardare questi vecchi film sono un po' noiosi, no? Non ammazzano 50.000 persone in 60 secondi. Però è bello, è stato un piacere guardarlo, anche se ci sono alcune cose non secondo la parola di Dio nel film. Ma era bello... Quando gli israeliti erano usciti di Egitto, erano lì vicino al mare, chi erano loro? Erano anche loro pastori, operai. E qui viene Faraone con tutto il suo esercito, con i carri, con le armi. E il Signore è stato la colonna di fuoco che li ha protetto di notte e il fumo di giorno e teneva lontano il nemico. E anche noi dobbiamo comprendere che se siamo in Gesù, il Signore è il nostro scudo. E questa seconda frase, non tradotto perfettamente qui nella Diodati, perché può essere anche tradotto, non temere Abramo, io sono il tuo scudo e io sono la tua grande ricompensa. Qui viene tradotto, la tua ricompensa sarà grandissima. Quindi ha un po' un significato diverso. Il Signore dice letteralmente, io sarò la tua grande ricompensa. E non so per voi, ma per me questa è una bella promessa. Perché sapete, sinceramente non mi interessa di andare su... chi vuole essere milionario? Vabbè, non sarebbe male, no? Però io so che anche avendo un milione di euro non sarà quello che mi renderà felice. Ma questa promessa è anche per noi. Io sarò la tua grandissima ricompensa. E sapete, non c'è niente in questo mondo che puoi confrontarsi con il fatto di conoscere il Signore e di essere conosciuto da Lui e di essere dato il privilegio di essere chiamati figli di Dio e avere il privilegio di dire: il Dio che ha creato il cielo e la terra è mio papà. Lui è il mio scudo. Lui è colui che bada ogni momento sulla mia vita. Dovunque io sarò, Lui sarà con me. Lui me l'ha promesso. E a volte si sentono anche credenti di: sarà bello in paradiso, le strade saranno asfaltate con oro, le porte saranno delle perle gigantesche, diamanti, tutte queste pietre preziose. Ma mi piace più il versetto che dice: non ci sarà più bisogno del sole di giorno né la luna di notte, perché la luce del Signore riempirà la città. Di vedere Lui nella sua gloria, di contemplare la sua bellezza. Questa è la ricompensa che io voglio. E possiamo anche avere in parte anche qui un assaggio, un sbirciatino nella vita eterna. Ma Abramo disse: Signore eterno, che mi darai? Perché sono senza figli e l'erede della mia casa, Eliezer, di Damasco. Poi Abramo soggiunse: tu non mi hai dato alcuna discendenza, or ecco io, uno nato in casa mia, sarà mio erede. Quando Abramo uscì di Egitto, cosa è scritto nella Sacra Scrittura? Che lui era molto ricco. Lui era un uomo ricchissimo, però vedete, fratelli, la ricchezza. Lui dice: ma cosa mi darai, Signore? Perché io sono ricchissimo, ma se io non ho qualcuno per lasciare questa ricchezza, cioè che senso ha la mia vita? Se la mia vita non conta per aiutare gli altri, che senso ha la mia vita, Signore? Circa un anno fa, voi conoscete Bill Gates, no? Il fondatore di Microsoft, una volta l'uomo più ricco nel mondo, è sempre lì nei primi cinque, mi sembra. Una volta lui guadagnava, mi sembra, 1 miliardo ogni 30 minuti. Pensate, poverino. Eppure più di un anno fa lui ha lasciato la Microsoft. E lui e sua moglie vogliono dedicarsi a tempo pieno alla beneficenza. Perché come Abramo, Bill Gates ha capito: ma cosa servirà la mia vita? Cioè, alla fine della mia vita dire che ho fatto un altro programma per fare più veloce i computer. Se tutto questo non ha un senso, se io non lascio un'eredità reale, che quando sarò morto qualcuno può dire: la vita di questa persona ha contato per qualcosa. E anche Abramo era un uomo ricco, mi dice: Signore, se la mia vita non può essere tramandata agli altri, che senso ha la vita? E anche qui Abramo sta ricordando il Signore delle promesse che Dio aveva già dato, ricordate? Lascia la tua nazione, le tue parentele, io ti porto in una nazione, tu diventerai una grande nazione. Dio aveva promesso, tu diventerai una grande nazione, e Abramo sta ricordando il Signore di queste promesse. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta dicendo: questi non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Perché Abramo disse: Eliezer, voi sapete, era il primo servo, non era un parente di Abramo, ma era suo fedele servo, era colui che dopo cercherà la compagna per Isacco, ricordate? Quindi era un uomo fedele, un uomo che temeva Dio, ma non un parente di Abramo. Quindi Abramo dice: se muoio lascerò tutto a Eliezer, che non è neanche mio parente. E il Signore deve ricordare Abramo delle promesse: questo uomo non sarà tuo erede, ma colui che uscirà dalle tue viscere sarà tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Voi sapete che noi questa mattina, seduti, o io sono in piedi, siamo l'adempimento di questa promessa? Perché Paolo chiaramente dice che noi, per fede, siamo discendenti di Abramo. Noi siamo l'adempimento di questa promessa. E sapete che ci sono credenti, cristiani veri, in ogni parte del mondo, persone che temono Dio, che amano il Signore. A Mumbai ci sono i nostri fratelli, in Cina ci sono i nostri fratelli, in Africa ci sono i nostri fratelli. E il Signore un po' fa guardare Abramo le stelle e dice: mira il cielo, conta le stelle se le puoi contare. Anche questo è interessante, perché sapete una cosa, magari qui non nella pianura padana perché è sempre afosa, ma se vai nel deserto è molto limpido il cielo in estate. È umanamente possibile contare tutte le stelle che sono visibili all'occhio umano. Ma il Signore, come Lui ha creato l'universo, sapeva che c'erano tanti miliardi e milioni di miliardi di stelle che noi umani non possiamo neanche vedere. E quindi il Signore dice: Abramo, prova a contare le stelle se puoi. È perché il Signore sapeva che lui non poteva. Miliardi non potevo neanche vedere. Mira il cielo e conta le stelle se li puoi contare, quindi aggiunse: così sarà la tua discendenza. Ed egli credette l'Eterno e glielo mise in conto di giustizia. Questo è un passo fondamentale per noi credenti, perché noi crediamo che siamo salvati per fede. Questo è il fondamento della fede cristiana, questo passo. Guardiamo un attimo in Romani capitolo 4, dove Paolo ci spiega l'importanza di credere. Infatti la Bibbia dice che noi non possiamo neanche piacere a Dio senza credere che Egli è e che è il remuneratore di coloro che lo cercano. Che cosa diremo? Romani 4:1. Dunque, in merito a ciò che il nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne. Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di gloriarsi. Quindi se anche oggi una persona può salvarsi attraverso le opere, attraverso le preghiere, attraverso le donazioni di beni, attraverso frequentare una chiesa o una religione, quella persona, se può salvarsi in questo modo, allora poi in cielo potrebbe vantare: ah, ma io guarda, io sono stato ogni domenica fedelmente per 12 anni nella comunità di Montebelluna e tu no. Comprendete che è tutto o niente questo discorso della fede? Se tu hai speranza in qualunque cosa fuori di Cristo, tu non sarai salvato, perché stai basando la tua fede su quello che tu fai. E tutte le religioni del mondo insegnano che l'uomo deve fare. L'uomo deve fare pellegrinaggi, l'uomo deve fare buone opere, l'uomo deve questo e quello, deve andare a Mecca, deve andare in India, deve andare a Gerusalemme. Ma la fede cristiana, secondo la parola di Dio, l'unica cosa che dobbiamo fare è credere nel Signore, come Abramo. È l'unica cosa gradita da Dio, è l'unica cosa accettata da Dio. Perciò il Signore dice: stretto la via che porta alla vita eterna, ma è larga la vita che porta alla distruzione. E poi disse: io sono la porta, io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Versetto 3, infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Quindi Paolo sta citando il passo in Genesi 15. Ora colui che opera la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Quindi se io lavoro per te e tu mi paghi, non è che tu mi hai dato una grazia, un dono. No, io ho lavorato, tu mi hai dato una ricompensa. Ma se io non faccio niente per te, e tu dici: guarda Craig, ho fatto questa torta per te, non ho fatto niente per meritare, non ho lavorato, non ho sudato, non ti ho dato denaro, quello è un dono, è una grazia. Invece colui che non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è imputato come giustizia. Un po' più avanti in 2 Corinzi 5, versetto 21, l'ultimo passo in questo capitolo: poiché egli, qui sta parlando di Dio, poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Voi conoscete questi passi, no? Quando noi crediamo nel Signore, la giustizia di Cristo viene imputato, viene dato nel nostro conto. Ognuno di noi, ogni umano ha un conto in debito con Dio. La Bibbia chiaramente dice che ogni persona umana, accetto Gesù Cristo, è venuto priva della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi il Papa, San Francesco, Maria, Giuseppe, Paolo, Pietro e ognuno di noi abbiamo peccato, anche solo un peccato, ma abbiamo peccato e abbiamo mancato il bersaglio. Quindi ognuno di noi avevamo un conto in debito con Dio e qualcuno doveva pagare quel debito. Qui Paolo sta dicendo che colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, quindi colui che era perfetto, è diventato peccato per noi. Cristo ha preso su di sé tutti i nostri peccati, è stato condannato e giustiziato per i nostri peccati, e quando noi crediamo in Lui, una fede vera e genuina, il nostro conto viene cancellato e nel nostro conto viene messo la giustizia di Gesù Cristo. È l'unico modo che noi saremo salvati, è credere in quello che Gesù ha fatto. Ricordate nei Vangeli quando gli apostoli sono venuti dal Signore e hanno chiesto: cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Quindi sicuramente Pietro, Tommaso, Giovanni, Giacomo aspettavano che Gesù dice: guarda, dovete andare in ginocchio sopra questo monte, dovete fermare ogni stazione di preghiera, magari fate 5 rosario, poi andate più avanti, poi di nuovo, e quando sarete in cima date tutti i vostri beni ai poveri, dedicate tutta la vostra vita a una vita pia, monastica, e poi sarai salvato. Forse loro aspettavano una risposta così, ma Gesù ha dato una risposta molto rivoluzionaria. Lui ha detto: l'opera di Dio è di credere in colui che Dio ha mandato. Questa è l'unica cosa che dovete fare. Ma sapete, questo va contro il nostro orgoglio umano. Ma come? Devo fare... Ah, è troppo semplice. Allora la vostra fede evangelica, che poi non è la nostra fede evangelica, è la fede della parola di Dio, è la fede di Cristo, è troppo semplice, troppo basta credere. Chiaramente Giacomo ci dice che se crediamo veramente, allora ci sarà un frutto, giusto? Se noi veramente siamo credenti, la nostra vita confermerà che crediamo. Quindi per noi ci sono le opere di beneficenza, ci sono le opere di carità, ci sono tante cose che facciamo, ma nulla di queste cose li facciamo per essere giustificati. Secondo la parola di Dio, la giustificazione viene solo attraverso la fede in Cristo. E per l'uomo di dire che ci sono altri modi di essere salvati o altri modi di credere è un insulto a Dio. E dire sì, il sacrificio di Gesù, ma voglio aggiungere qualcosa. Voglio farvi un esempio. Diciamo che uno di voi, qualche sorella, uno di voi sorelle, magari tu vuoi bene una persona e gli prepari una torta con tanto amore, tanto tempo, prepari una bella torta. E magari tu vai lì e dici: guarda, ho fatto questa torta per te come regalo perché ti amo. Allora, se quella persona guarda la tua torta, lo annusa, dice: ma io posso fare una torta meglio di questo. Come sarebbe per te? Una cosa bella? Anche noi uomini, avete mai fatto l'esperienza di provare di fare qualcosa per qualcuno e ti insultano? Solo a me è capitato questa cosa, no? Dice: ma come? Ma sei fuori di testa? Io ti ho fatto questa cosa, mi insulti a dire che tu puoi fare meglio di questo? E magari umanamente è vero che una persona, cioè io faccio qualcosa e magari umanamente uno può fare meglio di me. Ma secondo voi qualcuno può fare meglio di Dio? Comprendiamo? Perché la religione insegna che tu devi fare tutte queste cose, è un insulto a Dio, è un insultare Dio. Ah sì, Dio, il sacrificio di Gesù è bello, però posso aggiungere qualcosa a questo dono che mi offre? È insultare Dio, è l'orgoglio umano, solo mascherato in una falsa pietà. Ma la vera fede cristiana viene attraverso l'umiltà, quando l'uomo riconosce: sì Signore, questo dono di tuo figlio è l'unico mezzo per la mia salvezza, è l'unico modo. Io vedo che sono un peccatore, io vedo che senza di te la vita non è possibile. E quindi in umiltà noi accettiamo quello che Gesù ha fatto. Noi crediamo nel suo sacrificio. E quindi comprendiate che qui in Genesi, 400 anni prima della legge di Mosè, il nuovo patto era già stabilito, un patto di fede. Dio non ha detto non mangiare aragosta, non mangiare vongole, le cozze con gli spaghetti, vai in sinagoga ogni sabato, sarai salvato. Dio ha salvato Abramo prima che è arrivato anche una legge, per la sua fede nell'opera del Signore. Poi l'Eterno disse: io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eredità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che l'avrò in eredità? Noi vediamo tante volte nella vita di Abramo, no, che lui è un po' un affarista, no? Dice: ma Signore, come posso essere sicuro di questo fatto che mi dice? No? Ricordate la storia di anche Sodoma e Gomorra, che dice: se Signore, se ci sono 10 giusti nella città, ricordate la storia che vedremo poi più avanti? E se sono 5, no, lui tipo fa affari con Dio, no? E se c'è solo uno, risparmierai la città? Quindi anche lui dice: ma Signore, come posso essere sicuro veramente che tu mantieni la tua parte in questo? Allora il Signore dice: va bene Abramo, vedete che Dio è molto paziente anche con noi, meno male. Allora l'Eterno gli disse: portami una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione giovane. Allora Abramo gli portò tutti questi animali, li divise in 2 e posò ciascuno metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Or alcuni uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Prima del primo patto della legge, nel mondo antico, questo era un modo di fare un contratto. Questo fatto di sacrificare gli animali, di mettere le loro 2 metà, uno davanti all'altro, e poi 2 contraenti devono passare attraverso questi animali morti, e passando in mezzo a questi animali era come sigillare un contratto. E in poche parole, una parte e anche l'altro, passando in mezzo a questi animali sacrificati, dichiaravo: se io non mantengo questo patto con te, sia fatto a me quello che sia fatto a questi animali. Guardiamo in Geremia, perché voglio farvi vedere che in altre parti della Bibbia era un modo di fare un contratto. In Geremia 34, versetto 18, qui il Signore sta parlando col profeta Geremia e parla di queste persone che non hanno mantenuto il loro patto con Dio. Io darei uomini che hanno trasgredito il mio patto e non hanno seguito le parole del patto che avevano stabilito davanti a me, passando in mezzo alle parti del vitello che avevano tagliato in 2. I principi di Giuda, i principi di Gerusalemme, i unici sacerdoti e tutto il popolo del paese che passarono in mezzo alle parti del vitello. Comprendete che questo era un modo di fare un contratto. Quindi la prossima volta che voi dovete andare in banca a firmare 10 carte, non lamentare, perché una volta facevano in un altro modo. Immaginate che vai in banca per fare un mutuo e cominciano a scannare animale. Allora tu, Craig, se vuoi fare questo mutuo, devi passare in mezzo a questi animali morti e devi giurare che così accade a me se non pago ogni rata del mutuo. Dalla mia parte nell'Occidente degli Stati Uniti, una volta, ancora purtroppo questa usanza è quasi passato di usanza, ma dalla mia parte, anche quando ero piccolo, se tu davi la mano a un altro uomo davanti ai testimoni, davi la stretta di mano davanti a altre persone che tu avresti fatto una cosa, era un contratto. E potevi stare sicuro che se tu non mantenevi quello, tutta la gente nella valle avrebbe saputo che tu non sei un uomo di parola, non sei un uomo fedele che mantiene i tuoi contratti. E anche qui in Genesi 15, il Signore, perché Abramo vuole una prova, dice: Signore, facciamo questo contratto. Quindi Abramo, in obbedienza, taglia questi animali in due, li mette tutti e due, uno dall'altra, uno da una parte e uno dall'altra. Solo che poi accade una cosa strana. Verso il tramonto del sole un profondo sonno cade su Abramo ed ecco un spavento, un'oscurità profonda cadrò su di lui. Allora l'Eterno disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi, dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una bella vecchiaia. Ma alla quarta generazione essi torneranno qui, perché l'iniquità di Amorei non è ancora giunto al colmo. E qui, in poche parole, il Signore stava facendo vedere a Abramo il futuro del suo popolo. Non un futuro molto bello, perché vediamo che Abramo è preso in un grande tormento, e vedere che i suoi discendenti saranno schiavi in Egitto per 400 anni. Quindi anche noi dovremmo stare attenti come credenti. Signore, fammi vedere il mio futuro. E a volte forse è meglio non vederlo. E noi sappiamo che nella saggezza di Dio, Lui sa quando ci deve rivelare una cosa. Tante volte nella mia vita, quando sto leggendo la parola in preghiera, il Signore mi parlerà, il Signore mi farà vedere quello che sta per accadere anche nella nostra comunità. Una piccola cosa che mi viene in mente adesso: ricordate quando il comune ci aveva dato il sgombrare questo locale? Avevano dato un'ordinanza di uscire di qua, chiudere tutto. E posso dirvi che avevo un po' di paura, anche perché molti vedevano: allora pastore, cosa faremo? Saremo di nuovo nel Parco Manin? E io in quel tempo stavo leggendo nel libro di Isaia e stavo pregando tanto, e mi sono svegliato una mattina, pregavo, ho aperto la parola di Dio. E proprio lì in Isaia, non mi ricordo neanche adesso dove, il capitolo, forse 41, là in quella zona là, e c'è un passo che dice: tu non uscirai con fretta. Sapete, il Signore mi ha parlato, dice: stai tranquillo, Craig, tu non uscirai da questo in fretta scappando, tu uscirai nel mio tempo. Sapete, mi ha dato tanto forza e consolazione, perché quando tu sai che il Signore ti ha parlato, allora anche se davanti ai tuoi occhi sembra buio. E anche qui il Signore stava rassicurando Abramo: Abramo, il tuo popolo attraverserà delle cose molto brutte, ma anche questo sarà nel mio piano. Perché voi sapete che il popolo andò in Egitto, erano veramente lì 430 anni, ma i primi 30 anni era quando c'era ancora Giuseppe, e quindi erano tranquilli. Poi la Bibbia dice che viene un faraone che non conobbe Giuseppe, e quindi questo 400 anni di schiavitù. Ma il Signore rassicura Abramo, dice: loro usciranno con tante ricchezze, e poi loro prenderanno questa terra. che ho promesso a te. Ma tu non ti preoccupare, perché tu morirai un uomo vecchio e tranquillo. E anche noi come credenti sappiamo della parola di Dio. Se non credete, leggete Apocalisse 21 e 22. Tutto finirà bene per noi. E in un modo o l'altro finirà bene. Ci saranno tribolazioni, ci saranno crolli di borsa, ci saranno tentati in India. Ci saranno il re di Persia si allerà con il re di Gog per venire contro Israele. Accadranno tante cose, ma il Signore dice: non ti preoccupare, perché alla fine tutto andrà bene. E poi qui in versetto 17: e come il sole si fu coricato e scese dalle tenebre, ecco una fornace fumante ed una torcia di fuoco passare in mezzo ai animali divisi. E in quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo, dicendo: io do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto, al grande fiume, il fiume Eufrate, i Cananei, i Canazei, i Camodanei, i Etei, Perizzei, Refei, Amorei, Cananei, Girgasei e Jebusei. Tutti sei. Sei, sei, sei. Voi avete notato una cosa un po' strana qui in questa storia? Come devo andare un contratto quando divenivo diviso di animale? Ricordate? Devono passare tutti e due, esatto. Ma in questa storia Abramo non ha mai passato in mezzo di animale. Ha passato solo il Signore. In questa figura di questa fiamma, questa fornace che passa in mezzo. Abbiamo cantato Santo Fuoco. E la Bibbia dice che il nostro Dio è un fuoco consumante. E questa prefigura il patto della grazia, dove Dio fa tutto. Abramo non doveva passare in mezzo, perché passando in mezzo Abramo diceva: se io non mantengo la mia parte, giudizio su di me. Ma Dio, passando da solo in mezzo, ha dichiarato: io farò la mia parte e farò anche la tua parte. E noi possiamo stare sicuri questa mattina che se noi siamo in Cristo, noi siamo sicuri, perché Dio ha fatto tutto. Dio non ha detto: Craig, sei tu tutti i giorni, no? Non mi ha dato una mazza di chiavi, dice: se tu mantieni queste chiavi fino all'ultimo giorno della tua vita sarai salvato. Mamma mia, guai a me, io perdo i chiavi sempre. No, Dio disse: se tu credi in quello che io ho fatto, tu sei salvato e sarai salvato. Io ho fatto tutto per te. Basta che tu credi.